Benvenuti a tutti in una nuova puntata del Kino Club. Stavolta, di nuovo, non c'è Cosimo per problemi organizzativi, però non demordiamo e andiamo avanti con queste interviste ai cinefili di tutta Italia. Come per tutte le altre volte, bando alle ciance, lascio la presentazione direttamente all'ospite. Anticipo solamente il cognome, che è Romanazzi. Forse qualcuno di voi già lo conoscerà, ma se non lo conoscete, questa è l'occasione giusta per conoscerlo.
Ok, ciao a tutti, sono Claudio Romanazzi, sono uno sceneggiatore, a volte piegato dall'esigenza anche regista, montatore, colorist, copywriter, insomma, un po' di cose. Nel tempo libero sono anche conduco un podcast con il mio collega e amico, anzi amico e collega Walter, che si chiama Momento Marchetta, se posso, Whisky e Caffè. Parliamo di cinema, ma non siamo la concorrenza del Salotto Monogatari. E niente, principalmente sono uno sceneggiatore, quindi questa è la mia occupazione principale. E ovviamente appassionato di cinema, cinefilo.
Comincerei subito per rompere il ghiaccio nel chiederti con quale film, se ce n'è uno particolare, ti sei avvicinato al cinema e cosa hai trovato nel cinema che altri medium non ti restituivano.
Allora, io ho vissuto due fasi, diciamo. La prima fase è quella in cui ho capito che volevo saperne di più del cinema, e poi c'è stato un momento in cui ho capito che volevo sapere tutto, cosa che ovviamente non è possibile. La prima fase è quando io ho scoperto le classifiche dei migliori film, cioè quando ho scoperto per esempio il sito di Scaruffi, appunto. E parlavamo prima dell'inizio della registrazione. Quando ho cominciato a scoprire le classifiche dei migliori film, la curiosità, perché io ho, se mi date una classifica, io me la vedo quale che sia, non so perché ho questa strana, diciamo, passione per le classifiche. Quindi ho cominciato a vedermi dei film che non conoscevo, di autori che poi ho scoperto essere famosissimi, ma all'inizio non sapevo chi fossero. E quel momento là è stato una sorta di inizio. Un inizio che mi ha portato a vedere tanti film. Ma quello che mi ha dato il colpo di fulmine è stato Manhattan di Woody Allen. Quello è stato sicuramente il momento in cui forse ho anche capito che volevo lavorare in questo ambito. Non volevo che fosse solamente una passione, ma che potesse essere il mio lavoro. E qual era l'altra domanda, scusa? Cosa mi dava il cinema che non mi danno le altre arti?
Esatto.
Allora, non lo so, in un certo senso il cinema le racchiude un poco tutte, quindi è una sorta di summa di tutte le arti, perché c'è musica, c'è pittura, c'è fotografia, c'è letteratura. Cosa mi dà di più? Non te lo saprei dire. Probabilmente è proprio questa capacità di essere, di darti un'esperienza totalizzante. Poi in realtà questo però non mi toglie cioè quando io mi sono avvicinato al cinema non ho abbandonato l'interesse verso per esempio la musica, quindi sono cose che si sono anche alimentate a vicenda. Quindi sì, questo.
Perfetto, hai già anticipato che comunque contribuisci in quello che è il settore cinema e ti voglio chiedere se, uno, cosa pensi della dicitura cinefilo, che a quanto pare è causa di grandi dibattiti e infiniti dibattiti tra la comunità appunto cinefila, e se c'è effettivamente, l'altra volta abbiamo parlato sia la puntata scorsa che comunque in altre puntate con persone che comunque scrivono di cinema e non scrivono cinema come fai tu. E abbiamo notato che comunque alcuni riescono ad armonizzare sia l'esperienza da fruitore che l'esperienza da scrittore barra recensore, mentre altri comunque riescono a separare quella che è l'emozione davanti al cinema rispetto a una visione più analitica. Tu dove ti posizioni? C'è un'armonizzazione oppure anche tu hai questo staccamento?
Allora, sul termine cinefilo, allora, da un punto di vista etimologico del termine, vuol dire amante del cinema, ognuno ama a modo suo, quindi non si può dare una risposta a questa cosa. Se proprio dovessi azzardarne una, direi che il cinefilo è quello che cerca il cinema fuori dal cinema, nel senso che termina il film ma l'esperienza non termina lì, quindi va a farsi le ricerche, approfondisce, vuole saperne di più, vuole leggere i trivia, poi legge, cerca il cinema nella letteratura, nelle musiche, ascolta la colonna, le colonne sonore, ascolta i podcast di cinema, quindi è qualcuno che si vuole nutrire di cinema il più possibile anche da altri mezzi, che non sono esattamente la visione, non sono unicamente la visione del film stesso. Allora, essendo un po' il mio lavoro, io lo vivo anche come lavoro, quindi io quando devo scrivere, certo è che lo sto facendo in un ambito che amo, però è anche un lavoro, quindi, e penso che questo sia anche per i critici. Chi scrive di cinema lo deve fare, probabilmente nasce come appassionato, come cinefilo e tutto, però a un certo punto diventa un lavoro, quindi si perde quel piacere che magari all'inizio era sempre presente, diventa una cosa anche un po' più meccanica. La scrittura vera e propria forse non può mai diventare frustrante, perché allora vuol dire che stai lavorando male, in un certo senso. Cioè, se io scrivo un cortometraggio, per esempio, e questa scrittura è affaticata dal mio senso del dovere di dover scrivere, allora il risultato probabilmente uscirà scarso.
Dopo anni che comunque lavori nel settore, hai detto comunque che sei un cinefilo da parecchi anni, ti chiedo, ad oggi, qual è il tuo film preferito? Ma se vuoi prenderla un po' più alla larga, puoi anche parlarci di un genere o di un periodo storico o di una sequela di registi anche.
Allora, la sequela di registi penso che sarebbe la soluzione migliore. Allora, diciamo che se dovessi proprio scegliere un trittico di registi, io direi Woody Allen e Bergman soprattutto. E il terzo posto se lo contenderebbero Wells, Varda e Kieslowski. Cioè, se dovesse uscire un film ritrovato di Wells, di Varda e Kieslowski, li andrei a vedere subito, immediatamente. Bergman lo trovo semplicemente totalizzante, cioè è qualcosa che ogni volta che vedo un film di Bergman o rivedo un film di Bergman penso come che quel tipo di approccio al cinema, di analisi anche psicologica che fai sui personaggi, non la riesco a ritrovare effettivamente altrove, non con lo stesso sconvolgimento emotivo che mi provoca lui, ecco. Quindi sarebbero un po' questi. Secondo Letterboxd, la mia decade preferita sono gli anni 40, ma penso che questo sia dovuto al fatto che quando tu vedi film vecchi è perché, cioè, sono di meno. Quindi tu vedi dei film che già sai che sono in un certo senso dei capolavori. Poi ovviamente ci sta Chaplin, ci sta Buster Keaton, quindi diciamo tipo Letterboxd credo che faccia un calcolo puramente matematico della cosa. Però se dovessi dire dei registi sarebbero questi cinque.
Abbiamo un letterboxiano, quindi facciamo che arriveremo anche alla domanda sui voti, ma non è questo il tempo. Visto che comunque fai parte di quello che è il settore cinematografico, ti vorrei chiedere una domanda un po' spinosa, perché purtroppo chi ne è all'interno, lo stiamo vedendo con registi, ad esempio Ridley Scott, quando si parla ad esempio di distribuzione o di altre cose un po' più in sordina rispetto a quello che è il film opera vera e propria, ti vorrei chiedere qual è il tuo rapporto con la sala e se credi che effettivamente sia vero che le sale stanno morendo.
Allora, il mio rapporto con la sala è di amore e odio, nel senso che amore ovviamente per le ragioni che diciamo tutti, odio perché io sono una persona insofferente e quindi io vivo male molto male tutte le distrazioni che sono ovvie in una sala, che una persona normale magari ignorerebbe, però io che ho, non lo so, ho qualche problema, io non riesco, cioè se c'è una persona che mi mastica dietro io mi sposto, mi danno fastidio se qualcuno c'ha un braccialetto, lo muove e fa troppo rumore, mi dà fastidio se entra uno in sala e non chiude la tendina, è per questo che amore e odio. Io solitamente tendo a non andare a vedere i film la prima settimana, cerco di andare alla fine quando c'è meno gente, Qualcuno potrebbe dire che io così mi perdo anche un po' l'esperienza collettiva del cinema, cioè quella di viverla come un'esperienza che la stai vivendo con tante altre persone che magari non conosci. Forse è vero, però non so che farci. Io, per me la sala è più un tempio. Non dico che non bisogna ridere, non bisogna piangere, però sono fatto così. E quindi ci vado tanto a cinema, ci vado lo stesso. Ci vado lo stesso e a volte, non sempre, anche se capita spesso, insomma, mi è successo l'ultima volta con un mesetto fa, quando è che è uscito Tre piani di Nanni Moretti, era seduto a tre posti di distanza da me una donna che viveva con enorme trasporto emotivo il film ed era un costante mado, mamma mia, era tutto il film, quant'è che dura quel film? Un'ora e mezza così. Io il primo quarto d'ora l'ho vissuto molto male. Poi per fortuna il film non mi stava piacendo e quindi ho cominciato a vivere le sue reazioni come una cosa divertente, quasi, diciamo... insomma, ormai...
Un'esperienza aggiunta.
Esatto, un'esperienza aggiunta, perché il film ormai me ne fregava poco, perché avevo perso interesse, e questa donna che veramente sembrava che stesse vedendo, non lo so, un parto dal vivo, perché il film è pieno di colpi di scena, e quindi lei era veramente incredibilmente emozionata da quello che stava vedendo. Quindi sì, amore ed odio.
Guarda, io un'esperienza surreale l'ho avuta ai tempi dell'uscita di Joker, perché nonostante fossimo 10 persone in sala, a quanto pare la ragazza davanti a me, che poteva avere 20-25 anni, ha avuto la felice idea di togliersi le scarpe e mettere i piedi sul sedile davanti. Quindi purtroppo ben capisco queste remore verso la sala. Però ti chiederei, sempre tornando sul discorso dei registi che comunque vivono male questo periodo per motivi che possono essere giusti o sbagliati, dipende dal punto di vista. Ti chiederei, visto che anche tu fai parte del settore, cosa ne pensi del cinema mainstream? Magari se vuoi buttare un'occhiata o una frecciatina al Marvel Cinematic Universe o ai film dei supereroi, noi siamo qua.
Allora, il cinema mainstream un po' rientra, perché non ho risposto alla domanda di prima effettivamente se le sale stanno morendo. E il cinema mainstream è quello che forse non farà morire in multisala, perché sono i film per famiglie e anche il Marvel Cinematic Universe portano gente, fanno sbigliettare e quindi da quel punto di vista forse le sale, non i multisala non moriranno, moriranno i cinema di quartiere, moriranno forse i cinema d'essai. Un ospite che sto cercando di portare al podcast è il proprietario di un cinema che io ho praticamente sotto casa, dove port che porta i vari film del circolo, come si chiamano? Unici, vabbè, non mi ricordo. Comunque porta i vari film d'autore, porta Haneke, porta i film del Docourneau, non so pronunciare i nomi di questi registi. Che però ovviamente ha il problema del fatto che gli spettatori sono pochi perché le distrazioni sono tante. Cioè adesso le persone non hanno tanta voglia di spendere 6 euro per andare a cinema. Per andare a cinema che poi magari la sala piccola non ha proprio le sedute comodissime, c'è cioè il pixel rotto sullo schermo, d'estate fa caldo, d'inverno fa freddo. E quindi... Sono quelli i cinema che probabilmente hanno una vita breve. Per il Marvel Cinematic Universe io ho dato, nel senso io ho visto fino a Infinity Wars, è l'ultimo, giusto? Cioè, l'ultimo di quella fase.
Eh no, Endgame, perché
Endgame,
vabbè,
Endgame, ok, ho
comunque è come
visto.
se fossero lo stesso film,
Sì,
che sono due
insomma, ho
parti.
visto fino a Endgame compreso. Ho apprezzato, mi sono divertito, molto spesso mi sono anche annoiato, però non ho più voglia di andare oltre, ho perso l'interesse, un po' come ho perso l'interesse per i prodotti di Netflix, io continuo a pagare l'abbonamento, non so per quale ragione, ma vedo veramente poco.
Un'altra domanda che volevo porti, visto che fai parte dell'altro lato della barricata, che comunque fino ad ora non abbiamo esplorato, quindi le persone che effettivamente stanno all'interno del settore, o per scrittura o per regia, eccetera, qual è il tuo rapporto con la critica, sia per le critiche che ti vengono poste ai tuoi prodotti, sia per la critica in generale, se ne leggi, cosa leggi, eccetera?
Allora, la critica dei miei prodotti, non so se per fortuna o per sfortuna, non mi è ancora capitata di doverla affrontare in maniera pesante, cioè in maniera diretta. La critica invece quella che io diciamo, approccio dopo aver finito di vedere un film o prima ancora, cioè un ottimo rapporto. Io penso che abbia un ruolo importante la critica nel cinema e che sia a volte superficiale perché allora, secondo me la critica ha l'obiettivo di tirare fuori dal film la verità, cioè una verità. Cioè il critico dovrebbe dare a chi legge o a chi ascolta o a chi vede i mezzi per poter capire di più o per poter dare delle interpretazioni di quello che è il prodotto visivo. Mentre invece molto spesso capita di ritrovarsi una critica che semplicemente si limita a dire se qualcosa è bello o brutto. Ma bello o brutto, non ho bisogno di un critico, mi basta la mia opinione, io ho bisogno di sapere cose più che magari vanno oltre le mie competenze di spettatore. Perché il critico deve avere una preparazione. Secondo me deve anche essere una buona penna, cioè deve anche essere saper scrivere, non è solamente saper interpretare bene un film, deve anche saper esprimere bene i suoi pensieri, è proprio un fatto di letteratura anche quasi. Quindi io la critica praticamente sempre alla fine mi vado a cercare, quando vedo un film mi vado a cercare delle recensioni, i siti soliti, qualche volta anche i podcast, qualche volta anche il vostro podcast. E non sempre riesco però a trovare effettivamente quello che cerco. Non sempre.
Capisco. Una
No,
domanda.
non è una critica nei
No,
vostri
no, no,
confronti,
no,
perché
no. Volevo scherzare,
ovviamente.
giustamente, no, ho capito. E un'altra domanda molto interessante fatta da Cosimo, comunque con altri ospiti che ci sono stati.
Aspetta, se non è un problema, mi butto in mezzo qua e intanto
Vai, è tornato nel mondo dei
saluto
video.
Claudio e saluto tutti
Ciao, Claudio.
quanti. E sono purtroppo arrivato tardissimo a causa traffico, sono in macchina da più di un'ora. E no, arrivando così a metà intervista mi ritrovo a fare una domanda un po' antipatica forse. Ho visto il tuo profilo Facebook, dove hai linkato anche, oltre al tuo Letterboxd, come parlavate prima del rapporto Letterboxd, che introdurremo magari tra qualche minuto sulla questione Letterboxd, ho visto che hai linkato anche il tuo Last.fm, e spulciandolo ho notato che hai veramente una marea di ascolti e che a quanto pare stai, mi pare che tu stia dietro abbastanza alle uscite degli ultimi anni o comunque alle uscite della contemporaneità. Fai lo stesso, poi magari mi sto sbagliando, magari è una mia valutazione sbagliata. Fai lo stesso con i film? Ti piace seguire le ultime uscite, i festival in generale, recuperare in maniera metodica tutte quelle che sono le uscite dell'anno e le varie classifiche critiche dell'anno o robe varie, oppure preferisci agire a ritroso guardando retrospettive o studiandoti tu cose personalmente?
Allora, io ascolto più musica di quanti film vedo. Questo per la semplice ragione anche che io ascolto musica mentre scrivo, quindi mentre lavoro. Ovviamente, se io cerco di rimanere aggiornato, io assolutamente seguo le uscite cinematografiche, anche se quest'anno in particolare, ma anche quello scorso, ho visto poco del cinema. Diciamo dei film che uscivano in quel momento, a volte perché c'era il lockdown, a volte perché semplicemente non c'è tempo. La verità è che mentre io che ne so, 3-4 anni fa riuscivo a vedere una marea di film, mi vedevo 3 film al giorno, adesso non ce la faccio più. Anzi, probabilmente questi ultimi 2 mesi in particolare non ho mai visto così poco. Infatti io tipo ho visto l'ultimo film di Sorrentino, ho visto quali sono i film di adesso che sono ora in sala?
Sorrentino, compartimento numero 6. Spider-Man.
Mi sono perso tanti film che altrimenti avrei visto, anche film che magari mi potrebbero non piacere, io li vedo lo stesso, perché mi piace essere aggiornato. Tra l'altro mi serve anche in realtà, perché siccome io voglio lavorare in questo mondo, ho bisogno di essere aggiornato sulle cose che vengono prodotte, ho bisogno di sapere dove, perché un progetto ha dei soldi, perché un altro progetto non arriva in fase di produzione, si ferma la distribuzione, eccetera, eccetera. Quindi ho anche bisogno, in realtà, di avere sempre un piede sulla contemporaneità e sul rimanere aggiornato, sui festival. Assolutamente, io se potessi andrei a tutti i festival cinematografici che ci sono, andrei a Venezia ogni anno, spero di poterci andare l'anno prossimo.
Certo, dietro, giustamente come dici tu, c'è un'esigenza molto pratica, che è quella
del dover
evidenziare un trend specifico e capire cosa va e cosa no, giustamente.
Esatto.
Dicevo, prima che tornasse Cosimo nel mondo dei vivi, che è una domanda molto simpatica che ha fatto lui più di una volta, è chiedere come effettivamente si svolge, noi diciamo una serata, perché la maggior parte di noi guarda i film di sera, quindi ormai è diventata così una battuta internos, come si svolge la serata e comunque la scelta di un film o di una retrospettiva o di una monografia da parte dell'intervistato. Quindi spiegaci, insomma, come scegli cosa vedere, se c'è un metodo, se è un po' più a sentimento.
Allora, da quando io ho Letterboxd, io scelgo in base alla mia watchlist di Letterboxd. Io ho tipo 700 film in watchlist, pago Letterboxd Pro per avere il servizio che ti permette di filtrare i film che hai messo in watchlist in base ai servizi che tu hai, tipo Amazon Prime, Mubi, Netflix, eccetera, eccetera. E poi da là puoi scegliere il genere, puoi scegliere l'annata, puoi scegliere varie cose. E quindi scrollo la watchlist e decido cosa vedere. Non sempre solamente dalle piattaforme, diciamo, ma questo vabbè, lo lasciamo da parte questo discorso. Quindi lo scelgo un po' sul momento. Le monografie intere non, forse le facevo di più un tempo. Tipo quando ho scoperto Agnès Varda, quando mi sono innamorato di Orson Welles, quelli me li sono visti tutti di fila. Bergman ho cercato, quando ho visto il primo film di Bergman, che mi pare fosse il primo che ho visto, o Il posto delle fragole, Il settimo sigillo, non mi ricordo. Ho cominciato poi per un periodo, io vedevo solo film di Bergman. Woody Allen me lo sono visto tutto di fila, tipo per 2 mesi ho visto solo Woody Allen. E anche meno in realtà. Quindi è una roba che dipende dal mood del momento. Se sono da solo, ecco, se sono da solo ovviamente, perché se sono con altre persone cerco sempre di adattare la scelta ai gusti delle altre persone. E questo, sì, questi sono i parametri.
Mi ha fatto molto ridere che tu abbia evidenziato quel 700 come se fosse un grande numero. Spero tu non incappi mai nel mio profilo, perché nella watchlist ho qualcosa come 6.000 film. Infatti Cosimo ogni giorno mi danna perché dice che ne devo togliere.
Allora te lo chiedo io, come li scegli tu i film da vedere, se hai 6.000 scelte, 6.000 opzioni?
Ma infatti è preoccupante, io finisco poi per non vedere nulla ed è...
No, Simo fa molto più semplice, Simo non guarda.
Esatto.
Si risolve il problema alla radice.
Alla fine questo dubbio mi devasta e quindi, come direbbe Zero Calcare, e quindi non guardo nulla.
Sì.
Un'altra domanda a cui siamo comunque interessati, giustamente tu facevi riferimento all'inizio, al fatto che comunque Woody Allen sia stato un fattore importante per la tua formazione da cinefilo, e quindi ti vorrei chiedere se anche nel campo della scrittura hai avuto qualche mentore, o se comunque si tratta di un percorso da autodidatta.
Allora, io da ragazzino scrivevo storie fantasy che iniziavano e non finivano mai, ogni volta ne cominciavo una nuova. Poi la mia, diciamo, passione per la scrittura è diventata la scrittura di giochi di ruolo, non so se voi conoscete Dungeons and Dragons, cose del genere, quindi scrivevo le campagne, avventure, cose del genere. Quindi lettore lo sono sempre stato, però scrittore di prosa mai, perché penso di avere una pessima prosa. Scrivere per il cinema è tutt'altro linguaggio. Infatti è una delle difficoltà, anche quella di far leggere le sceneggiature a qualcuno che magari non ha, perché tu hai bisogno di feedback costantemente, però le sceneggiature sono una cosa che devi saper leggere, non è come un racconto. E quindi io dei mentori della scrittura del cinema ce li ho non perché abbia letto le loro sceneggiature, anche se poi ovviamente l'ho anche fatto, ma ce li ho dai loro film e da come sono stati scritti quei film. E infatti, cioè alla fine pensandoci, finché i nomi che vi ho detto prima sono più o meno, cioè Bergman e Woody Allen sono autori perché scrivevano i loro film, quindi è da lì che deriva probabilmente la mia attenzione all'aspetto della sceneggiatura e della scrittura di un film.
Mi inserisco con una domanda che, come al solito, c'entra poco, ma alla fine è quello che è il mio ruolo alla fine. Ti volevo chiedere se, come hai spiegato già un po' anche prima, ma visto che è una domanda stupida che ci piace sempre fare, dato che abbiamo analizzato e a quanto pare piace a tutti i cinefili fare questo gioco, come valuti un film, qual è un tuo criterio di valutazione di un film e, più nello specifico, come utilizzi le stellette di Letterboxd, visto che sì, abbiamo parlato di Letterboxd finora?
Allora, il principio di base delle mie stelle sono quanto rivedrei un film. Cioè, un film da 5 stelle lo rivedrei nel momento in cui l'ho terminato. Un film da mezza stella è sono pochi che ho messo io a mezza stella, sono i film che volevo, cioè nel senso, volevo interrompere mentre stavo vedendo, cioè che io ho proprio sofferto quasi fisicamente la visione. Quindi non sono dei giudizi critici, non faccio una media tra sceneggiatura, regia, recitazione, non mi interessa questa cosa, mi interessa un quanto lo rivedrei, che non è sempre quanto è bello, perché un film può essere molto bello, ma voglio dire, Satan Tango, voi lo rivedreste ogni giorno?
Non credo.
No, neanch'io, assolutamente no. Infatti, non le ho messo 5 stelle. Cioè, ci sono, oppure, insomma, i film incredibilmente tristi che mi devastano dopo che li ho visti. Mi sono piaciuti tanto, però il discorso del rivederli è lì che io metto la valutazione. E ovviamente rimane un gioco, quindi uno potrebbe trovare, ma in questa lista hai messo un film, per me resta un gioco. Resta un gioco, ma in realtà la cosa più utile per me è la possibilità di poter esplorare la lista che ho messo. Cioè, per me, io prima di Letterboxd avevo un file Excel dove avevo tutti i film scritti con le valutazioni e tutto quanto, ma perché mi è utile? Serve quando ho bisogno di rivedere dei film, un po' perché ho una pessima memoria e quindi il rewatch per me è necessario, e un po' perché quando, e mi succede spesso, mi chiedono un film e devo consigliare un film a qualcuno, così, cioè con questi strumenti qua che abbiamo come Letterboxd possiamo effettivamente andare a esplorare per generi, per date e poi anche per stelle. Se mi devono consigliare un film, non vado a cercare tre film che ho dato 2 stelle, perché molto spesso vuol dire che non mi sono piaciuti e potrebbero non piacere anche a quella persona.
Ecco, una domanda che mi viene in mente, visto che comunque hai parlato dell'estremo alto, cioè delle 5 stelle, abbiamo notato che molte persone hanno un criterio che comunque non è matematico proporzionale, quindi da 1 a 5 non è uguale a 1 a 10 in proporzione, ma addirittura molti non mettono voti sotto le 3 stelle, quindi addirittura non loggano quei film. Oppure per loro la prima stella significa dal 6 in su. Quindi ti chiedo, la tua mezza stella a chi la dai?
La mia mezza stella l'ho data a 4 film. In realtà 3 film e un corto. Io sto guardando adesso in diretta. Uno è, non so se l'avete visto, Mary Queen of Scots, quello con Saoirse Ronan.
Sì, sì.
Che che mi ha devastato. L'altro è il Macbeth di Justin Kurzel, che non ho sopportato. Cioè, proprio. Tra l'altro ero l'unico, perché questo l'ho visto con amici, e tutti i miei amici invece erano molto fomentati da questo film. Io lo stavo vivendo malissimo. Forse anche perché avevo visto da poco il Macbeth di Orson Welles, e là il paragone non ho avuto modo di non farlo, cioè non sono riuscito a separare le due cose. Però l'esperienza l'ho trovata veramente frustrante. Poi Cherry Lane di Yon Fan. E poi un corto di David Lynch.
Aia, quale?
Hunted.
No, perché una volta che hai nominato Lynch devi dirlo. Ora,
lo so.
Spero che nessuno nei commenti se la prenda con te, io alzo le mani.
No, allora, io tanto questo lo devo dire, lo devo affrontare questa cosa. Quando le persone parlano di Lynch io mi allontano, perché non voglio che mi venga chiesta l'opinione. Non perché non mi piace, allora, anche qui è un discorso di... Dipende. Blue Velvet mi è piaciuto tantissimo. Una storia vera è un film, forse gli ho messo 5 stelle, una storia vera. Però ragazzi, alcuni avete capito, insomma, avete capito, ci sta un tipo di cinema che non mi emoziona, non mi arriva. È un cinema sensoriale che deve darti ti deve inquietare. A me non mi inquieta, non mi inquieta, mi lascia
Quelle
abbastanza.
piccole pause sono valse più di 1000 parole.
Lo so, ragazzi, è questo il problema. È per questo che mi allontano quando le persone parlano di Lynch.
Direi comunque di giungere alla conclusione con la domanda di rito, che è se ritieni comunque che nella tua formazione ci sia stato un film o un libro importanti, o comunque anche una sceneggiatura, che secondo te sono poco noti e con cui vorresti fare qui con noi un po' di propaganda.
Poco noti?
Sì.
Ah. Allora, un attimo, sto guardando i libri che ho io. Vabbè, in realtà non sono poco noti i libri migliori. Forse tutti citano sempre il libro intervista di Truffaut a Hitchcock, e io dico anche quella di Bogdanovich a Wells, e quando l'ho letta, che a un certo punto che l'ho finita, dicevo, non è possibile, perché in realtà mancavano 30 pagine, ma erano 30 pagine di note e cose varie, ed è un libro veramente veramente molto interessante, però anche questo penso che sia estremamente noto. Film poco noti, forse questa cosa me la sarei dovuta preparare. Film poco noti dico la Vardà, perché non si parla della Vardà, quindi dico Cleo dalle 5 alle 7, o Le Bonheur, sì, questi due film, dai.
Guarda, allora te la giro in un altro modo, proprio prima di chiudere. Un tuo guilty pleasure, un film che non piace a nessuno, ma che tu adori.
Allora, a quanto pare non piace a nessuno. Allora, io non lo rivedo da quando avevo 15 anni, però pare che Il Gladiatore sia una merda. Però, ovviamente, era un film che, visto a 15 anni, mi aveva preso. Ma se dovessi essere meno banale e quindi dire un guilty pleasure che... Vediamo... Ah, ecco, lo dico. Iron Man 3.
Ecco, anche questo mi sa che sarà un tasto dolente, ma lo accettiamo così, senza ulteriori argomentazioni.
Ma
Lasciamo
sì, ma
il
sì.
mistero. Comunque, ti ringraziamo tantissimo per essere stato ospite e per esserti prestato all'intervista, sperando comunque di poterci rivedere su questi schermi.
Certo, grazie a voi e grazie per l'invito.